Capitolo 4. La casa del barone. Il successo professionale aveva consentito all'avvocato Ferrari di disporre di adeguate risorse finanziarie, alle quali, nonostante il periodo, aveva aggiunto alcuni immobili che aveva piano piano acquistato investendo i risparmi accumulati. In tale patrimonio era entrato a far parte un immobile a ridosso del corso principale di Salerno, che anni prima aveva acquistato un'asta giudiziaria. Si trattava dell'appartamento ben tenuto, abbastanza grande, arredato con gusto, che dava sulla importante arteria cittadina, dalla quale si accedeva immediatamente dopo aver superato il grande portale in pietra e il cortiletto interno. La scala, che conduceva al piano, era rivestita di marmo e granito, con un pregevole corimano che la rendeva molto elegante. Gli interni, in tono, confortavano la signorilità della casa, dove i dipinti di alcuni maestri del surrealismo arricchivano le pareti. La scelta non era stata casuale, ma rispondeva a una delle passioni del suo originario proprietario, il barone Edoardo Santicelli di Gifoni, il quale, in occasione di un viaggio di piacere a Parigi, aveva scoperto quel movimento artistico d'avanguardia del Novecento. Inizialmente aveva infatti conosciuto il poeta e saggista francese André Breton, e da allora non si era più privato della sua compagnia. In uno dei successivi soggiorni alla Ville Lumière, che da un certo momento diventarono pure alquanto frequenti, il poeta gli aveva fatto conoscere alcuni suoi amici pittori appartenenti al medesimo movimento, tra cui René Magritte. Questi gli fece conoscere le sue opere, nelle quali il tema chiave era rappresentato dalla visione, che lo portava a considerare l'immagine come una cosa a sé, che esisteva indipendentemente dall'esistenza della cosa che essa rappresentava. Lo aveva guidato all'interno dei suoi dipinti, destandogli interesse e curiosità, e facendogli cogliere il fascino e la notevole suggestione poetica della sua pittura realistica, associata ad atmosfere fantastiche e misteriose. Si innamorò degli Amanti, la bellissima opera dell'amico pittore belga, che trovava emblematica del surrealismo, oltre che vicina al Canto d'amore e a Ettore Andromaca, dell'altro grande artista italiano Giorgio De Chirico, di cui era un vero estimatore. Il barone apparteneva a un'antica famiglia feudale che vantava una discendenza da Carlo Martello d'Angiò, che era stato principe di Salerno. In molti dicevano che a Firenze il suo avo avesse conosciuto Dante Alighieri ed era stato da questi immortalato nella Divina Commedia, nel terzo cielo del paradiso, quello corrispondente al pianeta Venere e governato dai principati, dove il poeta immaginava di aver avuto un intenso incontro con l'anima del principe. I suoi parenti di sangue blu avevano messo insieme nel tempo una ricchezza notevole, che era costituita da fondi rustici, casali di campagna e fabbricati urbani in numerosi comuni. Il casato nobilare vantava inoltre antichi livelli di alcune terre. Essi comportavano che i proprietari delle case costruite, che fossero state costruite sulle stesse, qualora avessero voluto vendere le abitazioni, avrebbero dovuto corrispondere una somma di denaro ai baroni. Inoltre, tra i loro antenati vi erano dei personaggi che durante il Medioevo avevano visto crescere le proprie sostanze, in quanto avevano intuito le potenzialità di alcune scoperte e le avevano felicemente sperimentate in alcuni possedimenti, come la rotazione delle colture e il magese e i mulini ad acqua e a vento, i quali diventarono poi una presenza tipica delle campagne medievali. Edoardo aveva percorso e completato tutto il ciclo degli studi, conseguendo la laurea in Utrucchi Iure, come si conveniva a un esponente di alto lignaggio. Non aveva però mai lavorato, nonostante i suoi genitori, temendo per il suo futuro, una volta venuti a mancare, avessero tentato in tutti i modi di educarlo ai valori del lavoro e fatto formare nelle scuole più prestigiose. Non si era curato molto delle premure domestiche ed era diventato avvezzo al gioco e ai piaceri mondani. Aveva così dilapidato l'ingente patrimonio di famiglia e imboccato la via della decadenza. Né migliore fortuna aveva avuto con le donne che aveva portato all'altare. Elena Germana di Carafa, sposata in prime nozze, lo aveva infatti abbandonato poco dopo, più di 3 anni, per seguire le peripezie per il mondo di un giovane destroso pittore spagnolo. L'aveva conosciuto a casa di alcuni parenti, i marchesi del Balzo Spina, che gli avevano commissionato degli affreschi nel loro palazzo, dove lo avevano pure ospitato per alcuni mesi. Elena era stata ammaliata dal fascino che lui promanava, il quale, nelle pose, negli atteggiamenti, ricordava il suo virtuoso conterraneo Salvador Dalí. Se n'era invaghita, tanto da farsi spesso accogliere con le scuse più svariate a casa dei congiunti e da trascorrere poi sempre più tempo con l'artista. Le dicerie in città, sul loro conto, non tardarono a farsi sentire, anche alimentate dall'alone di mistero che circondava l'interessata, una donna molto bella, ricca ed estroversa, sempre curata e finemente abbigliata, assidua frequentatrice dei migliori salotti nobiliari. E non solo del circondario, ma anche di quelli di fuori regione. I pettegolezzi, che in molti contesti avevano altresì formato a lungo oggetto principale delle conversazioni, cessarono solo con la conclusione delle opere e la contestuale decisione dei due amanti di andare via insieme. Chi disse si fossero trasferiti in Spagna, chi in Olanda, chi ancora in Brasile. Fatto sta che la bella Elena scomparve per sempre dalla vista dei suoi concittadini e da quella del marito, il quale, dopo aver sottovalutato in passato i segnali che via via gli giungevano sulla vita alquanto effervescente della consorte, aveva infine dovuto piegarsi al suo definitivo abbandono. Per qualche tempo si sentì avvolto nel lutto per la separazione, frustrato, pervaso da un senso di rifiuto della realtà della perdita. A esso fece poi seguito una timida fase di accettazione e in un secondo tempo una lenta risalita, che iniziò a manifestarsi con ritrovati interessi su persone e attività. Dopo alcuni mesi, la sofferenza sembrò abbandonarlo per lasciare il posto a segni evidenti di rinnovato entusiasmo, come gli era successo alla festa di primavera, che il barone Sir Leto di Tiriolo soleva organizzare ogni anno nel suo palazzo nei pressi di Caserta, allorquando incontrò Margherita, la nipote diretta del padrone di casa. L'emozione fu grande nel ritrovare dopo molti anni l'amichetta dell'infanzia, l'amore dell'adolescenza, la compagna di scuola con la quale aveva percorso il periodo bello della spensieratezza, condividendo ogni cosa, dal grammofono regalatogli dai genitori con i dischi dei maggiori successi di jazz e swing, alle sigarette americane del nonno di lei, dalle opere di Nietzsche, dal quale erano entrambi affascinati, al teatro e al cinematografo che frequentavano assiduamente, sino alle soglie dell'università, allorché Margherita aveva dovuto abbandonare l'amico per seguire la famiglia in Grecia, dove il padre, diplomatico di carriera, era stato nominato ambasciatore. Dopo un periodo in cui la loro storia si trasformò in un rapporto epistolare, alimentato unicamente da lunghe lettere intrise di tenerezze, ricordi e promesse, i loro scambi per corrispondenza iniziarono piano piano a diventare sempre più rari e meno intensi, facendo smarrire la brillantezza ai colori dell'adolescenza e sfumare l'idillio. Si persero di vista per lungo tempo, durante il quale si ritrovarono separati persino dalle scelte personali. Ad Atene, Margherita aveva conosciuto e poi sposato Aristide Montechiari, il rampollo della famiglia di armatori di Sorrento. L'unione purtroppo non si rivelò affatto felice. L'avevano infatti vissuta tra una notte brava e l'altra, con grandi bevute e conseguente reciproca sbronza, e tra un diurno litigio e un altro, durante i quali si erano tirati addosso di tutto, sino a svuotare le dispense, gli armadi e persino i ripostigli. Si separarono dopo alcuni anni, quando, allo stremo delle loro forze e in preda alla confusione più totale, furono trascinati quasi di forza nello studio degli avvocati e a seguire dinanzi al giudice, che pose così la parola fine alla loro unione sregolata e sopra le righe. Edoardo, a sua volta, era convogliato a nozze con Elena, la fedigrafa che lo aveva poi abbandonato. L'amore tra i due, ormai diventati grandi, tanto a lungo sopito e non di meno mai trascorso, si ridestò immediatamente. Riesplose in tutta la sua prorompente vitalità, fino al punto da avvolgere le due anime che già condividevano, insieme alla nobiltà, i teneri trascorsi del passato, ai quali avrebbero raggiunto gli strascichi dell'abbandono dei rispettivi compagni. Ben presto, dall'assidua frequentazione e dalle lunghe conviviali con tutti i componenti delle loro nobili famiglie, i due passarono dalla condivisione del tetto e della mensa e al matrimonio, una volta pronunciato dalla Sacra Rota l'annullamento del precedente legame di Edoardo. Iniziarono a viaggiare lungo e largo. Spesso, durante l'inverno, soggiornavano in Spagna, a Santa Cruz de Tenerife, una delle capitali dell'isola cosmopolita di Tenerife, la più grande e popolata delle Canarie, che apprezzavano molto, particolarmente per il clima molto mite e soleggiato. Si trasferivano quindi a Parigi, dove rimanevano di solito sino all'inizio dell'estate. A volte trascorrevano lunghi soggiorni sulla Costa Azzurra, in Francia, nella villa che avevano comprato a Saint-Raphaël, nel dipartimento del Varo. Nelle loro peregrinazioni avevano stretto amicizia con tante persone, in genere altrettanto nobili, e conosciuto posti molto belli. Tutto sembrava procedere per il meglio. L'amore ritrovato tra i due lasciava anche presagire un futuro radioso, tant'è che in entrambi aveva avuto la forza di ridestare interessi e passioni che sembravano appartenere alla loro precedente vita in bianco e rosso. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe stato un banalissimo esame di routine, disposto dal medico di famiglia a seguito di un perdurante stato influenzale, a far scoprire alla coppia cosa il fato aveva invece in serbo per loro. Margherita, purtroppo, era gravemente ammalata. Aveva ormai raggiunto uno stadio terminale che l'avrebbe condotta alla morte ad appena 35 anni, solo pochi anni dopo le nozze con Edoardo. Quest'ultimo rimase da solo, continuò a vivere nella casa che sembrava vuota senza di lei e non di meno impregnata di suoi ricordi. Scelse comunque di non sposarsi nuovamente, nonostante avesse avuto altre relazioni, oltre a tanti flirt, eppure veloci avventure. Aveva perso ogni interesse, non quello per il gioco però, soprattutto per le corse dei cavalli, tanto da diventare un assiduo frequentatore degli ippodromi, né per la bella vita, in particolar modo per la movida. A suo dire, gli riempivano le lunghe giornate e lo stordivano, allontanando gli ipatemi per la scomparsa del suo amore più grande. Entrambe le cose furono nefaste per il barone, alquanto largo e disattento riguardo alle uscite e poco vigile alle sue entrate, che finì sul lastrico per le gravissime difficoltà economiche. Un colpo di pistola, in aperta campagna, sotto l'albero di gelso che ancora recava i cuori disegnati dei due adolescenti con la promessa di eterno amore, chiuse il suo ciclo terreno, in una tarda mattinata di un bel giorno di primavera, nell'anniversario del loro primo bacio. I suoi beni, tutti pignorati da tempo, finirono all'asta per soddisfare con il ricavato le pretese dei numerosi creditori. Tra essi, l'appartamento acquistato in seguito dall'avvocato, che era stato buon amico della famiglia e personale del barone. e del quale conservava ancora i numerosi biglietti di auguri che gli faceva recapitare nelle ricorrenze, insieme a un ricco cesto di prodotti delle sue campagne.